Italian Tales, Fuori Aula Network, racconta agli italiani che hanno fatto la storia.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata di Italian Tales, il programma di Fuori Aula Network che vi fa rivivere le storie di italiani che in qualche modo hanno fatto la storia, storia di grandi personaggi. Ne abbiamo visti già due nelle prime due puntate e oggi andiamo invece a spostarci sull'ambito dello sport. Andiamo a parlare di uno sportivo indimenticabile, uno che ha corso più veloce del vento. Oggi iniziamo con una leggenda, il nostro racconto. È il 1966, siamo a Barletta, su un lungo viale che porta a Trani. Disegnato col gesso per terra c'è un rettilineo di 500 metri. Pietro, che è un ragazzino di 14 anni, decide di sfidare due ragazzi più grandi in una corsa. In palio ci sono 500 lire. Ah sì, c'è una cosa che non vi ho detto. Pietro andrà a piedi, gli altri invece andranno in auto. Più precisamente, uno andrà su una Porsche e l'altro andrà su un Alfa Romeo. Ora, se siete curiosi e volete sapere quale delle due auto è arrivata per prima, sinceramente non ve lo so dire. Ma la leggenda narra che prima della Porsche, prima dell'Alfa Romeo, si è arrivato Pietro, che si intasca le 500 lire e pare pure che ci abbia portato al cinema la ragazza che gli piaceva con quelle 500 lire. Pietro di cognome fa Mennea, ma diventerà famoso con un soprannome, il soprannome di Freccia del Sud, e credo che non sia difficile immaginare il perché.
Sono 11 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona a cui non volevo toglierlo, cioè a favoloso Tommy Smith, il quale ha detto che questo sport è umile. E io sono partito con umiltà, è venuto fuori storia.
Eppure Pietro Mennea non aveva il fisico che magari vi immaginate. In una delle sue ultime interviste ha raccontato del suo incontro con Usain Bolt, ed è abbastanza divertente perché ha raccontato di come dovesse guardarlo dal basso verso l'alto, per quanto era evidente la loro differenza di statura. Eppure entrambi, in momenti diversi, sono stati gli uomini più veloci del mondo. Per farvi capire, Usain Bolt è alto 1,95 m e pesa 94 kg. Pietro Mennea era alto neanche 1,80 m, era 1,79 m circa, e pesava 68 kg. E allora, che cosa ha reso Pietro Mennea l'uomo più veloce del mondo? Beh, l'impegno, la dedizione e una cultura del lavoro eccezionale. Quando ha iniziato a correre, lui ha avuto sin da subito un'idea molto chiara in testa. Aveva l'obiettivo di essere l'uomo più veloce del mondo. E sapeva che l'unico modo per riuscirci era il lavoro. L'avete sentito prima, no? Ha detto che era l'atleta senza pista, un ragazzo del sud, cresciuto con le mille difficoltà legate al mezzogiorno di quegli anni, senza una pista vera e propria in cui allenarsi, ma con solo tantissima voglia di correre. Avrebbe potuto essere un alibi per lui la sua situazione, non è stato così, l'ha spinto ad andare ancora più forte. Nel 1969 si trasferisce a Formia per iniziare ad allenarsi con Carlo Vittori, che diventerà il suo storico allenatore, e nel 1971 fa il suo esordio nei mondiali, nel 72 il suo esordio nelle Olimpiadi a Monaco di Baviera, dove porta a casa la sua prima medaglia olimpica, che è un bronzo, in quella che è la sua specialità, i 200 metri. I 200 metri sono una distanza perfetta per Pietro Mennea, perché lui non era velocissimo in partenza e questo infatti lo penalizzava nelle distanze più corte, ma poi aveva una progressione impressionante che nessuno dei suoi colleghi riusciva a battere. Era una progressione che gli consentiva rimonte praticamente miracolose. 4 anni dopo ci sono le Olimpiadi a Montreal, ma lui non vorrebbe neanche andarci perché non si sente abbastanza in forma. Però in quegli anni in Italia Mennea è già diventato un idolo assoluto e quindi i tifosi si ribellano in un certo senso e lo convincono ad andare. Ma le cose, come lui aveva previsto, non vanno bene e torna a casa senza vittorie e senza medaglie. Però in quegli anni vince numerosissime altre gare. Poi Arriva il 1979, che è l'anno della svolta. Nel 1979 Pietro va a Città del Messico, ci sono le Universiadi, gareggia sui 200 metri e sulla staffetta 4%, porta a casa 2 ori, ma questa non è neanche tanto la notizia. La notizia è che sui 200 metri porta a casa il record del mondo, batte il record del mondo in 19,72. Pietro Mennea è l'uomo più veloce del mondo. È il risultato meritato per chi ha sudato e lavorato per anni. È il premio per la freccia del sud che diventa in quel momento lì la freccia del mondo. Il suo record resiste 17 anni, lo batte prima Michael Johnson e poi successivamente un certo Usain Bolt. Tutt'oggi però è il record europeo. Sono anni di gloria per Pietro Mennea, sono anni di gloria anche per la musica, perché c'è Eddie Floyd con Knock on Wood. Sono anni di gloria, sono anni di gloria per la musica, perché si entra nel mood degli anni Ottanta con quello stile inconfondibile, e sono anni di gloria anche per Pietro Mennea, perché dopo le Universiadi, l'uomo più veloce del mondo deve affrontare le Olimpiadi di Mosca del 1980. Sono Olimpiadi particolari in realtà, perché in molti le boicottano innanzitutto, perché protestano contro l'invasione sovietica dell'Afghanistan. Mennea in realtà ci può andare solamente perché non fa parte di nessun corpo militare, infatti va e gareggia sotto la bandiera olimpica, un po' come avevano fatto gli atleti russi nell'ultima Olimpiade invernale, anche se ovviamente i motivi sono diversi. Gareggia sotto la bandiera olimpica e tutti quanti inevitabilmente si aspettano moltissimo da lui. Lui non è più l'underdog, non è più l'outsider, ormai è il favorito, anche se fisicamente, come vi dicevamo, sembra avere qualcosa in meno rispetto ai suoi avversari. Però è l'uomo più veloce del mondo e deve dimostrarlo alle Olimpiadi, nel momento più importante della carriera di un atleta. In gara deve affrontare il campione uscente, Don Query, e il campione dei 100 metri, Alan Wells. Alan Wells, che parte meglio nella corsia accanto a quella di Mannea, e alla fine dei primi 100 metri sembra essere davanti. Ma vi ricordate cosa abbiamo detto prima? Pietro Mannea aveva una progressione impressionante.
Ecco, buono l'avvio. Parte più svelto Wells nei confronti di Mannea, che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta a lotta, spalla a spalla tra Wells e Mannea. È al comando attualmente l'inglese, poi si distendente Quarry. Mannea cerca di recuperare, recupera. Ha vinto! Straordinaria impresa di Mannea, che sembrava battuto sui 100 metri, ha recuperato prodigiosamente in una gara vibrante, straordinaria, stupenda gara, con un tempo anche di grande valore, 20:19.
Dopo quell'Olimpiade, Mannea si ritira, per poi in realtà ritornare a gareggiare dopo, poco dopo. È una cosa che, a dire il vero, in quegli anni fa più di una volta. In realtà si ritirerà definitivamente solo nel 1988, dopo l'Olimpiade da portabandiera a Seul. Però quando si ritira per la prima volta, dicevamo, dopo quell'Olimpiade, dice che lo fa perché in realtà ha bisogno di più tempo per lo studio. Sì, perché Pietro Mannea non trascura lo studio, ed è anche per quel motivo che poi ha partecipato alle Universiadi qualche anno prima, l'anno del record. Si laurea in scienze politiche prima, ma non si ferma, perché nel corso degli anni si laurea anche in giurisprudenza, in scienze motorie e in lettere. Un campione olimpico, l'uomo più veloce del mondo, la freccia del sud, con 4 lauree. E poi, vabbè, si dedica anche all'insegnamento universitario, prima all'Aquila, poi a Pescara. E la cosa buffa è che lui non ottiene quelle cattedre, perché è Pietro Mannea, l'uomo più veloce del mondo, la freccia del sud. No, ottiene quelle cattedre semplicemente perché è primo in graduatoria. Oltre a questo, poi negli anni si dedica anche al sociale, dà vita a una fondazione che porta il suo nome e che si dedica alla beneficenza, alla ricerca medica e alla lotta contro il doping. Un tema, quello del doping, a cui Mannea tiene particolarmente. Ha raccontato che durante le Olimpiadi di Los Angeles nel 1984 un medico americano gli aveva proposto un trattamento dopante. Di ritorno in Italia dopo quelle Olimpiadi, Mannea si era sottoposto poi a delle iniezioni di un ormone della crescita che, tra l'altro, all'epoca, va detto, non era neanche vietato. Non era una di quelle sostanze proibite, ma c'erano i sensi di colpa per Mannea, e questo lo porta ad un altro ritiro, per poi, appunto, come dicevamo, ritornare sulle piste di atletica dopo poco. Lui dice: ho capito che nella mia vita stavo cercando tutto, tranne che quello. Poi, tanto per fare un elenco e per concludere, fa un bel po' di altri lavori: l'insegnante di educazione fisica, l'avvocato, il curatore fallimentare, il commercialista. Ora, ragazzi, se sapete trovarmi il nesso tra queste professioni, fatemelo sapere, perché io faccio abbastanza fatica. Soltanto un uomo straordinario come Mannea poteva destreggiarsi così bene tra tante professioni diverse e riuscirci, semplicemente. Poi, per non farsi mancare proprio nulla di nulla, fa anche l'eurodeputato e viene eletto nelle europee del 1999. Muore nel 2013, ha soltanto 60 anni, a causa di un tumore. Nel giorno in cui muore gli viene intitolata la prima freccia rossa, che da lì a pochi anni sarebbe entrata in circolazione. Un treno in grado di raggiungere i 400 km orari. Quasi, quasi, veloce come la freccia del sud. Thank you.